finite le procedure di avvio, potrei cominciare quelle di chiusure. Le tre ore di lezione di oggi hanno un obiettivo: cercare di spiegarvi come funziona il sistema delle autonomie in Italia. Ora, naturalmente, ci sono corsi appositi, c'è il corso di diritto regionale, il corso sulle autonomie locali. Per quanto riguarda il diritto pubblico, è essenzialmente un due capitoli del manuale. Uno riguarda l'organizzazione e l'altro riguarda le fonti essenzialmente regionali. Come ho deciso di fare in queste lezioni, che sono poche e riguardano una parte del programma, io non dedicherò queste tre ore di lezione a spiegarvi ciò che si trova sul vostro iper meraviglioso manuale, ma semplicemente a farvi capire il problema. Se c'è un consiglio che vi posso dare, che è una specie di mantra che ripeto ai miei studenti di giurisprudenza, è che per studiare il diritto c'è solo una metodologia. Domandarsi perché. Perché il diritto è costruito dai giuristi, i giuristi sono esosi e non perdono neanche un minuto del loro tempo se non per raggiungere un risultato. E da sempre il diritto serve a risolvere problemi, cioè prima nasce un problema e poi c'è qualcuno che viene prezzolato per risolverlo. E che sia qualcuno che scrive la legge, che scrive la Costituzione, che scriva una sentenza, comunque la risposta che lui dà è comprensibile soltanto se uno parte dalla domanda. Allora, dovendovi spiegare che cosa sono le regioni e cosa sono gli enti locali, la prima questione che vi devo spiegare è perché mai nella Costituzione del 1948 si sono inventati le regioni. Si sono inventate le regioni in che senso? In ogni senso, le regioni sono una invenzione totale del nostro Costituente. Prima non solo non esistevano le regioni come entità territoriali in Italia, ma non esistevano neanche le regioni come modello di organizzazione dello Stato. Vi ricordate che introducendovi l'Unione Europea vi ho proiettato una diapo, che non è una diapo ma un PowerPoint, che vi dice che l'organizzazione degli enti si basa sullo Stato e che lo Stato dà vita a organizzazioni internazionali sopra di sé, Unione Europea, e dà vita a ordinamenti derivati sotto di sé. E poi vi ho contrapposto lo Stato federale allo Stato regionale. Di questo vi devo parlare. Quando si sono riuniti i nostri costituenti, l'Italia usciva da una lunga fase storica, iniziata con l'unificazione d'Italia. L'unificazione d'Italia è stato un processo sostanzialmente militare, l'Italia è stata occupata, poi si sono fatti dei plebisciti per far finta di dire di sì all'occupazione, che non tutti hanno digerito, soprattutto al sud, ma l'Italia è stata costruita nel 1960 secondo un modello rigorosamente centralizzato. Quello che fa sapere essere il modello cosiddetto napoleonico. Nel sistema statalizzato, centralizzato, tutto il potere è concentrato al centro, che prima era Torino-Firenze e poi è stata Roma. E il centro si intende, per quanto riguarda la parte amministrativa, il governo. Questo è stato il modello dell'unificazione, e questo modello ha avuto una ulteriore stretta di vita col fascismo, che non solo ha rafforzato il centro rispetto alle periferie, ma ha tolto alle periferie quel tanto di ordinamento democratico che preesisteva da sempre. Una delle grandi contraddizioni era questa: i comuni sono nati prima dello Stato italiano. I liberi comuni che fecero guerra con l'imperatore sono una tradizione tipicamente italiana, per cui l'Italia comunale è sempre esistita. Ferrara è una dimostrazione, no? Il ducato che ha una città e intorno le sue propaggini, ma l'Italia era fatta di città-stato. L'unificazione si è trovata di fronte a questo problema: come mettere d'accordo comuni che avevano una certa tradizione democratica, cioè di organi rappresentativi della collettività, con uno Stato fortemente centralizzato. Questo è stato il grosso problema, e vedremo che questo grosso problema ha portato anche all'invenzione delle province, che sono un'invenzione che risale, diciamo, il modello napoleonico. Come fa Parigi a governare la periferia? Parigi governa le periferie tramite i prefetti. E chi sono i prefetti? Sono ufficiali del governo che stanno a capo di una provincia. Questo è il modello preso dalla Francia e applicato all'Italia. Il territorio nazionale è stato diviso in un certo numero di province, circa 100, e queste province sono state organizzate come snodi del governo centrale, messe a sorvegliare i comuni, che essendo democratici erano tendenzialmente pericolosamente sovversivi. A capo della provincia sta un prefetto, ancora adesso per ogni provincia c'è un prefetto. Il prefetto, come dice la parola stessa, è un funzionario dello Stato preposto a un certo distretto territoriale. Dovete pensare che l'unificazione si è fatta quando non solo non esisteva la rete, non esisteva il telefono, non esistevano il telegrafo, non esisteva la posta celere, non esistevano i treni, non esistevano neanche le strade. E come si faceva a portare gli ordini dal centro alla periferia? Come si riusciva a stabilire che quello che si decideva a livello centrale nella capitale fosse applicato anche in qualche sperso comune della montagna quasi irraggiungibile? Come si faceva? Tramite la provincia. Nella provincia si sono organizzati tutti i poteri del governo, tutti i poteri impositivi. Dove sta il comando dei carabinieri? A livello provinciale. Dove sta la polizia di Stato? A livello provinciale. Dove sta l'agenzia delle entrate? A livello provinciale. Ancora adesso è così. Anche i pompieri sono organizzati a livello provinciale. Cioè l'organizzazione dei poteri forti dello Stato, quelli che impongono il rispetto della legalità e quelli che riscuotono le tasse, sono poteri che fanno capo al governo centrale, ma sono poi esercitati in periferia da una rete di prefetture, e le prefetture sono la provincia. Questo è il sistema di organizzazione introdotto al momento dell'unificazione, ed è il sistema che poi è stato razionalizzato dal fascismo, il quale l'unica cosa che ha fatto è stato togliere la rappresentatività dei comuni, così hanno smesso di rompere le scatole. Quando i nostri costituenti si sono trovati di fronte a questa situazione, non avevano opzioni, Non è che improvvisamente potevano dire, come qualcuno avrebbe voluto, l'Italia è una repubblica federale, perché la federazione è una cosa diversa. La federazione implica che prima esistono gli stati da federare, gli stati sovrani, le 13 colonie ex britanniche americane erano stati sovrani. Poi questi stati sovrani danno luogo a un'unificazione. Questo era avvenuto in America, era avvenuto in Svizzera, era avvenuto nella Germania. In nessuno dei tre casi, vi dicevo l'altra volta, questo è avvenuto pacificamente. Tre guerre civili hanno segnato questo trasferimento di potere sovrano dalla periferia al centro. Questa non era un'opzione disponibile per il nostro costituente. Qualcuno dice che avrebbero potuto averla a disposizione al momento dell'unificazione. C'era qualcuno, Catania, Gioberti, che vagheggiava nell'Ottocento un'Italia unificata in forma di federazione, ma è stato un sogno, per alcuni anche un incubo. Gioberti si immaginava una federazione dei regni italiani al capo del quale ci sarebbe stato il Santo Padre. Per questo avremmo un presidente della Repubblica argentino, fantastico, ma Gioberti non pensava a questa cosa. Un vero incubo. Questo incubo non c'è stato. L'unificazione è stata manu militari con un modello centralizzato, e questa è stata l'eredità con cui dovevano fare i conti i nostri costituenti. E a questo punto, questa domanda che intitola questa PowerPoint si pone: perché si sono inventate le regioni? Alla fine capirete il senso di questa strana immagine. Vi dicevo, gli stati che si conoscevano allora erano di due tipi: o erano stati unitari centralizzati, vedi la Francia tipicamente, ma non solo, la Spagna, oppure erano stati unitari ma su base federale, vedi gli Stati Uniti, la Svizzera e la Germania. Ma gli stati federali che si conoscevano allora erano stati che si erano formati con quel processo dal basso in alto, processo storico, non reversibile. Oggi qualcuno potrebbe dire che l'Europa potrebbe mirare a diventare uno Stato federale, già se fosse una confederazione sarebbe chiaro lo schema, ma è questo lo può dire perché c'è un processo dal basso all'alto, sono gli Stati a conferire potere alle istituzioni europee. Ma questo processo storico è fatto della storia, non è stato fatto da una Costituzione. La Costituzione arriva alla fine del processo, consolida il processo. Sono gli eventi politici e storici a creare l'esigenza di un'unificazione centrale e a dare una Costituzione come disciplina dei rapporti di questo spostamento di sovranità dalla periferia al centro. Questa è una condizione storica che in Italia non c'era, e non c'era nessun modello alternativo allo Stato federale che non fosse lo Stato centralizzato. Invece i nostri costituenti decisero di inventare lo Stato regionale, pura invenzione. Non esistevano stati regionali, esisteva un libro scritto da un giurista, Gaspari Ambrosini, uno dei costituenti, lui fu eletto da costituente, il quale aveva scritto un libro negli anni 30 intitolato Lo Stato regionale. E parlava di cose? Parlava di un'ipotesi. Secondo lui lo Stato regionale aveva tre esempi al mondo. Uno era la Spagna, perché la Costituzione spagnola repubblicana immaginava uno Stato con un forte decentramento sulle comunità autonome, le regioni. Purtroppo è una Costituzione che non ha mai funzionato, perché c'è stato il colpo di Stato franchista, fascista, e la Costituzione repubblicana non è mai stata applicata. Poi c'era, diceva lui, l'impero austro-ungarico, l'ex impero austro-ungarico, che secondo lui poteva dare luogo a uno Stato non federale ma regionale, poi c'era l'Unione Sovietica. Cioè tre modelli che non avevano nulla l'uno con l'altro. Ma lui stava cercando di ragionare su un modello di Stato che non fosse lo Stato federale, perché non si poteva riprodurre, ma non fosse neanche lo Stato obliquamente centralizzato, qualcosa di mezzo. E questo qualcosa di mezzo è lo Stato regionale, che ha preso nome dalla sua invenzione e preso forma nella nostra Costituzione. Con un problema ulteriore, che le regioni geograficamente non esistevano. Non esisteva una divisione territoriale così stabile e significativa da poter dire quella è una regione. Allora, tra il Piemonte e la Lombardia scorre il Ticino e quello segna un confine geografico. Ma tra la Lombardia e il Veneto, dov'è il confine? Quando Renzo Tramaglino, vi ricordate i Promessi Sposi, vi hanno inflitti anche voi, immagino. Quando Renzo Tramaglino scappa da Milano e si rifugia nella Serenissima, passa l'Adda e arriva a Bergamo, perché era Veneta. Bergamo, ci sono ancora i Leoni di Venezia. Il confine tra Lombardia e Veneto è un confine che ha avuto di continue riscritture nella storia. Il confine tra il Veneto e l'Emilia Romagna è segnato dal Po, con un po' di casino sul delta, ma più o meno ci siamo. Ma il confine tra la Romagna e le Marche, da che cosa è dato? Da nulla. È puramente convenzionale. Tutto il sud era unificato nel Regno delle Due Sicilie, poi il resto era unificato dallo Stato Pontificio, poi c'erano i vecchi ducati. Dov'era la memoria storica di questa suddivisione dell'Italia? In nulla. È stato il progetto, diciamo, dei Savoia più il progetto dei fascisti a ridurre l'Italia alla apparente unità d'Italia, lacerando quelle che potevano essere tradizioni. Il Granducato di Toscana aveva una sua tradizione, ma il Ducato di Piacenza era stato inventato per dare un regno al figlio del Papa, che ovviamente non poteva essere nominato successore del Papa per note ragioni, e quindi il Papa ha detto va bene, gli faccio un ducato. Capite? È una storia quella italiana che si basa più su piccole realtà, i comuni, oppure su una serie di stati molto 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 diversamente concepibili. Le regioni, la geografia delle regioni, sapete com'è stata disegnata? È stata presa pari pari dalle circoscrizioni demografiche. Siccome dovevano fare il censimento ogni tot anni, avevano diviso il territorio in una serie di realtà. La più grossa era le regioni, disegnate in sede burocratica, non vero del tutto, perché a loro volta le circoscrizioni demografiche le disegnarono sulle diocesi, in base al principio che in Italia tutto parte dalla Chiesa. Per cui è stata la Chiesa, organizzando le sue diocesi, a dare quei confini che poi sono stati recepiti dallo Stato per fare i sondaggi demografici e infine concepiti come regioni delle costituenti. Storia fantastica, se ci pensate, no? Storia assolutamente strana. E perché le hanno inventate? Perché hanno sentito il bisogno di inventare le regioni. Allora, qui ci sono due spiegazioni che non sono alternative, ma sono convergenti. Uno parte dalle cosiddette regioni speciali, per arrivare all'esigenza di dare una geografia complessiva di tipo regionale. L'altro parte da questa immagine. La prima è la spiegazione più ufficiale, ma molto insoddisfacente. La seconda è una spiegazione più soggettiva, se vogliamo, ma direi molto più comprensibile, perché spiega soprattutto come mai le regioni, alle regioni hanno dato il potere di fare leggi, che è una cosa molto particolare. Allora, la parte, diciamo, storica è che esistevano in Italia alcune realtà fortemente autonomistiche, la Sicilia innanzitutto e la Sardegna. Un pezzo di storia d'Italia si capisce guardando a questi aspetti. La Sicilia aveva un forte movimento autonomistico sponsorizzato dalla mafia. L'autonomismo siciliano ambiva a approfittare del fatto che era stato il primo territorio liberato dagli alleati e cioè occupato dagli americani, e aveva la segreta speranza di diventare il 50° o 51° Stato degli Stati Uniti. E uno dice, ma quelli erano, si erano bevuto il cervello. Beh, rapporti intensi tra la Sicilia e gli Stati Uniti c'erano, basta vedere un po' di film sulla mafia. Ma a parte questo, era tradizionale in Sicilia un forte movimento separatista, un po' castrato dal fatto che la Sicilia era composita, per cui tra Palermo e Catania e Messina non è mai corso un buon sangue, per cui qualcuno che chiedeva sempre l'intervento di Sua Maestà a protezione di se stessi se quello prendeva troppo potere. Però era una esigenza quella di dare riconoscimento all'autonomia siciliana, che era stata spinta anche dagli stessi americani. Per cui lo Statuto della Regione Sicilia fu approvato nel 1946, cioè ben prima di scrivere la Costituzione italiana. La Costituzione italiana incominciò ad essere scritta quando già c'era uno statuto di autonomia della regione siciliana. La regione sarda aveva un autonomismo ancora più radicato, ma meno eclatante, come è tipico dei sardi, ma una forte istanza autonomistica. E quindi anche lo statuto della regione Sardegna fu elaborato, anche se non definito e approvato, prima della costituente, della Costituzione. Erano due isole che avevano condizioni storiche, geografiche, qualcuno potrebbe anche dire linguistiche e culturali, molto diverse dal resto della Repubblica, e a cui la promessa di dare autonomia era una premessa politica precostituente. Terza realtà, la Val d'Aosta, piccola valle alpina, allora piuttosto povera, sempre in procinto di essere annessa dalla Francia, in quanto valle quasi totalmente francofona, se non per un piccolo pezzo che parla dialettaccio tedesco. Terza regione in cui c'è un impegno politico a dare autonomia. E poi ce ne sono le altre due regioni, veramente complicate. L'Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. L'Alto Adige era una provincia, ma la stragrande maggioranza di lingua tedesca, collegata al Tirolo storicamente, in procinto di essere annessa dall'Austria, che bene o male poteva ritenersi non protagonista della guerra, ma vittima della guerra, perché annessa dal nazismo nel 38-39. Il trattato di pace, per cui il trattato che pose fine alla guerra definitivamente, fissava per l'Alto Adige, per il solo Alto Adige, una prerogativa di autonomia, la garanzia di un'autonomia e di protezione della maggioranza tedesca, per cui era un obbligo di trattato quello di dare all'Alto Adige autonomia, al solo Alto Adige. La regione Trentino Alto Adige venne fuori essenzialmente perché De Gasperi era trentino e approfittò del fatto della previsione dell'autonomia dell'Alto Adige per dire anche il Trentino diventa autonomo, cercando così di fondere una provincia quasi interamente di lingua tedesca, con minoranze italiane e ladine importanti, con una provincia di quasi totale maggioranza italiana, con importanti enclave ladine e tedesche, ma tedesche risalenti nei secoli. Era un patalacchio fatto apposta per fregare i tedeschi. Tanto è vero che la regione Trentino-Alto Adige restò un problema di politica internazionale per molti decenni e anche un problema di terrorismo autonomistico della parte tedesca. Io sono nato bolzano, parte italiana, ma ricordo per molti anni che ho frequentato quelle terre, che adoro, il terrorismo, cioè Colts, Amplatz e gli altri che facevano saltare caserme dei carabinieri, Tralici, eccetera. E tutto questo aggiunse con un memorandum di pace negli anni 90, capite? Un memorandum di pace nel senso di una nuova regolamentazione dell'autonomia della provincia di Bolzano. Cose molto complicate, come erano molto complicate quelle del Friuli Venezia Giulia, che c'è un trattino in mezzo che unifica due realtà che sono totalmente diverse e che solo adesso incominciano a parlarsi, forse comprendendosi, perché erano delle realtà storiche, linguistiche, culturali e economiche completamente diverse. Ma Trieste è il problema, che era stata liberata dai neozelandesi, cosa che nessuno sa, ma subito dopo arrivarono i partigiani di Tito, per i quali italiano e fascista era forse giustamente un sinonimo, da cui le foibe che sono state una reazione a una politica di snazionalizzazione fatta dagli italiani in Sardegna, una cosa assolutamente vergognosa di cui nessuno parla. Durante la guerra le truppe italiane circondarono Lubiana con filo spinato e il programma era: Lubiana diventa una città che parla italiano, la capitale della Slovenia, per dire di come quelle zone siano sempre state, non sempre, perché c'era Venezia non c'erano problemi, ma da quando sono arrivati D'Annunzio e gli italiani e i ridentisti è stata una strage continua. E quello era un problema di politica estera, perché Trieste è stata amministrata direttamente dagli alleati, la zona B, dal governo jugoslavo, e poi subentrò l'Italia nel 1954 come amministrazione ma non sovranità, e solo a metà degli anni 70, col trattato di Osimo, si definì la sovranità dell'Italia sulla Venezia Giulia, e la regione Friuli Venezia Giulia fu messa come scatola per ospitare Trieste, che ne è una parte cospicua, e dà luogo anche a una protezione speciale per le varie minoranze linguistiche. Vedete, ci sono queste cinque realtà, che erano cinque realtà, alcune predefinite, Sicilia e Sardegna, alcune quasi predefinite, Valle d'Aosta, alcune imposte dal trattato di pace, Trentino Alto Adige, anzi Alto Adige, e alcune ancora da regolare definitivamente giuridicamente, che era il Friuli Venezia Giulia. Queste cinque realtà erano nate già con l'idea saranno delle regioni a statuto autonomo. Domanda: si poteva lasciare il resto del territorio come un unico blocco di governo centralizzato, un governo a struttura napoleonica? E la risposta è stata no. E perché questa risposta è stata no, sia stata no, bisogna che ve lo spieghi, e ve lo posso spiegare partendo da questa slide. Allora, questa slide, vedete, è dominata da un triangolo. Il triangolo è un'immagine anche teologica, ma che sta a significare, rappresenta tipicamente la gerarchia. Quando uno ha bisogno di disegnare la gerarchia di qualcosa, fa un albero, e cioè un triangolo, in cui c'è un vertice e poi man mano va sviluppandosi una serie di articolazioni. Infatti questo vertice, che è il governo, si articola in diversi livelli, i ministri e i ministeri. Il governo si suddivide in ministeri, ogni ministero ha in cura una certa porzione di interessi pubblici, che siano la difesa, l'istruzione, l'ambiente e così via. Sotto i ministeri c'è una gerarchia interna, no? Sono dirigenti, della dirigenza, direttori generali e così via, e poi c'è una struttura periferica. Vedete, compare qui il prefetto. Prefetto che è un ufficiale del governo, dipende dal ministro degli interni ed è un alto funzionario dello Stato, la cui giurisdizione è la provincia. In ogni provincia d'Italia c'è un palazzo della prefettura, in ogni palazzo della prefettura, direi quelle che conosco io, c'è l'appartamento reale, cioè dove il re, adesso il Presidente della Repubblica, va a dormire quando è in visita ufficiale, salvo che lui dica no, io vado in albergo quando mi piace stare. Alcuni sono proprio appartamenti particolarmente aulici. La prefettura è un palazzo di proprietà della provincia, è dato in affitto al prefetto. Fantastica questa cosa, no? Per cui lo Stato paga un affitto alla provincia, e questo affitto riguarda il palazzo più bello della provincia, dove da sempre c'era il prefetto che era il capo della provincia. Adesso la provincia è diventato un organismo, era diventato, perché adesso è in fase di trasformazione, come sapete, un ente eletto, i cui organi sono eletti. Ma fino a dopo la Costituzione il capo della provincia era il prefetto. E vi dicevo perché? Perché il prefetto aveva il problema di garantire essenzialmente l'ordine pubblico, per cui collegato alla prefettura c'è la questura, la polizia, ordine pubblico e legalità, il rispetto delle leggi, l'applicazione delle leggi. Questi erano i compiti fondamentali di un'organizzazione amministrativa che allora era tecnologicamente a livello zero. I messaggi andavano a cavallo, più o meno. Sotto la provincia c'è il comune, e qua incomincia il casino, perché vedete qui c'è la figura del sindaco, il quale c'ha, perché ho fatto questo, c'ha una sciarpa tricolore. Qualcuno sa perché il sindaco c'ha una sciarpa tricolore? Per quale motivo? Il sindaco non sempre, ma qualche volta si mette una sciarpa tricolore. La simbologia è fondamentale, perché il sindaco è sì l'organo eletto dalla popolazione del comune e capo dell'amministrazione democratica comunale, ma quando si mette la sciarpa tricolore è ufficiale del governo. voi votate il sindaco, ma il sindaco quando vi sposerà non sarà il vostro sindaco eletto, ma sarà un ufficiale del governo che lascia il particolare, gestisce una serie di servizi fondamentali dello Stato, l'anagrafe. Si nasce, si muore, ci si sposa in comune, magari lo si fa in chiesa, ma poi tutto viene trasferito negli altri comunali. Le partecipazioni di nozze si fanno all'albo comunale, e questo è un ufficio dello Stato, l'anagrafe. Oltre a questo, il sindaco svolge delle funzioni molto importanti, ma non ne risponde all'assemblea elettiva del Consiglio Comunale, perché lui le svolge non come organo elettivo, ma come rappresentante del governo. C'è un'epidemia, il sindaco emana un'ordinanza d'urgenza che chiude le scuole, sospende la circolazione, provvede a isolare un comune. Queste ordinanze sono emanate da un organo che riceve la sua legittimazione in via gerarchica dal Ministero degli Interni e dal prefetto. Prefetto e sindaco sono la rappresentanza e anche la rappresentazione del potere centrale a livello locale. Mentre a livello provinciale le due cose sono separate, per cui c'è il presidente della provincia, c'era perché adesso è cambiato l'ordinamento, c'è il presidente della provincia eletto dai cittadini e il prefetto come rappresentante dello Stato, a livello comunale queste due figure si attaccano, si corrispondono, si incollano sulla stessa persona, ma non con la stessa funzione. Io ho bisogno di un caffè e penso che ciò sia anche per voi, quindi grazie a pausa.